Vangelo secondo Giovanni, capitolo 5, con commento a cura di padre Lino Pedron.
Dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Betsatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì. Prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato.
Commento: Gesù per la seconda volta sale a Gerusalemme in occasione di una festa ebraica non precisata. L'ambiente dove si svolge il miracolo è presso la porta delle pecore, un luogo riservato agli agnelli destinati ai sacrifici del Tempio. Una piscina con 5 portici accoglieva costantemente sul suo bordo un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. La piscina di Betsaita conserva resti di un culto pagano a divinità guaritrici. In questo luogo ci sono chiari segni di culto al dio Asclepios Serapis. L'attesa del moto dell'acqua ad opera di un angelo è forse il residuo di una leggenda popolare. Il movimento dell'acqua poteva essere il travaso da una vasca all'altra o l'acqua che usciva a intermittenza dalla sorgente. L'angelo indicherebbe un incaricato al culto del dio Asclepios. Anche in questo caso è Gesù che prende l'iniziativa. Egli è presentato come padrone della salute e può guarire dalle malattie anche più gravi. La sua parola è tanto potente da produrre immediatamente la guarigione. Cristo è il vero guaritore di tutto l'uomo. In particolare, il prodigio mette in luce che Gesù è il salvatore dei più deboli, dei più abbandonati e trascurati da tutti. Gesù, guarendo di sabato, imita la condotta del Padre, il quale opera continuamente, anche di sabato. Secondo Gesù, il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Egli contesta le tradizioni umane che sono in contrasto con la carità. Alcuni esegeti vedono nell'acqua della piscina di Betsaita un'allusione alla legge mosaica che non può guarire, in contrasto con le parole di Gesù che invece guariscono. Scrive Luassi: L'acqua di Bezzaità, come il battesimo di Giovanni, raffigura il regime della legge, e il caso del paralitico è destinato a mostrare che questo regime non porta alla salvezza. Vi è una paralisi inveterata che Gesù solo può guarire. Egli solo, infatti, rigenera l'umanità con il dono della vita eterna. Altri esegeti scoprono nei cinque portici della piscina una raffigurazione dei cinque libri della legge mosaica, mentre l'infermo, che da 38 anni attende la guarigione, sarebbe tipo di quanti cercano invano la salvezza nella legge. Scrive Brown: la cifra di 38 anni, verosimilmente, è simbolica. Vi è una buona ragione di accostarla ai 38 anni durante i quali, secondo Deuteronomio capitolo 2 verso 15, gli israeliti avevano errato nel deserto, prima di giungere alle frontiere della terra promessa. La guarigione dell'uomo infermo da 38 anni compiuta da Gesù non è tanto un'opera di misericordia, quanto il manifestare l'opera di salvezza di Dio stesso, del Padre suo, attraverso la grazia del perdono e della salvezza.
Ma Gesù disse loro: il Padre mio agisce anche ora, e anch'io agisco. Per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto, e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.
Commento: per la tradizione rabbinica, solo Dio era dispensato dal riposo del sabato. Infatti, poiché l'uomo nasce e muore anche in giorno di sabato, Dio deve sempre dare la vita e giudicare. Egli, in questo giorno, non può rimanere inattivo senza guidare la storia e il destino degli uomini, altrimenti il mondo avrebbe fine, e sfuggirebbe al suo controllo. Questo è il senso della difesa che Gesù pronuncia davanti ai giudei. Egli, come figlio di Dio, ha gli stessi diritti divini del Padre. Va notato che il verbo operare è usato al presente e in senso assoluto sia per il Padre che per il Figlio, e indica uguaglianza e unica coordinazione dell'operare. Circa la controversia del sabato, dunque, Giovanni chiarisce che la discussione di Gesù non verte tanto sulla relatività della legge del riposo, ma sulla sua personale autorità, che è superiore all'osservanza del precetto. Egli intende far riscoprire il senso profondo e teologico del sabato, riproponendo il valore di Dio e della salvezza. Se Gesù opera in giorno di sabato è perché egli, che è figlio di Dio, è in relazione col Padre e ne segue l'agire. Come il Padre è superiore al sabato e può lavorare anche in questo giorno, anzi può operare sempre, così Gesù, essendo uguale al Padre, è padrone del sabato e può affermare: «Il Padre mio opera continuamente e anche io opero». Per Gesù dare la vita e la libertà interiore all'uomo non è trasgredire il sabato. Per Gesù dare la vita e la libertà interiore all'uomo non è trasgredire il sabato, ma realizzarlo in pienezza, secondo la volontà del Padre. Gesù è il Figlio del Padre, l'inviato per la salvezza dell'uomo, colui che compie la stessa attività di Dio, incarnandone la volontà e il progetto. Essere con Gesù è essere con Dio. Agire contro Gesù è agire contro Dio. Ascoltare la parola di Gesù e credere nel Padre sono due atteggiamenti religiosi che conducono l'uomo alla fede. Credere in Gesù e nel Padre vuol dire accettare il messaggio di Dio, il suo piano di salvezza per l'uomo. È possedere la vita eterna, perché per mezzo della parola del Figlio l'uomo entra in comunione col Padre e quindi nella vita divina. La strada da seguire per giungere alla vita eterna è unica: dall'ascolto alla fede e dalla fede alla vita. Tutti gli uomini morti spiritualmente per il peccato sono in grado di udire la voce del Figlio di Dio, ma solo quelli che ascoltano, aprendosi alla dinamica della fede, possono entrare nella vita. Oltre il potere di dare la vita, il Figlio dell'uomo ha nelle mani anche il potere del giudizio. Tutti, alla fine dei tempi, udranno la voce del giudice universale e i morti, uscendo dalle loro tombe, riceveranno il premio o il castigo, secondo le opere di bene o di male compiute. Coloro che avranno scelto il bene e l'amore risorgeranno per la vita. Coloro che avranno scelto il male e le tenebre risorgeranno per la condanna. In questo giudizio Gesù avrà un solo criterio di valutazione: la volontà del Padre.
Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa. Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?
Commento. A sostegno della sua missione divina, Gesù presenta quattro testimoni: il Battista, le proprie opere, il Padre, le scritture. Anzitutto Gesù si appella alla testimonianza di Dio, espressa prima in un personaggio misterioso e senza nome, e poi ripresa in seguito, in forma esplicita, con l'appellativo di Padre. Gesù fa appello alla testimonianza del Padre. Essa è vera, forte, inoppugnabile, incontestabile. L'uomo può ingannarsi nei suoi giudizi, Dio no. Il Battista ha reso testimonianza a Cristo che è la verità. Gesù non ha bisogno di una testimonianza umana. Si è appellato alla testimonianza del Battista solo per favorire la salvezza dei suoi interlocutori. La testimonianza del Battista ha avuto lo scopo di favorire la fede di tutti, soprattutto dei giudei. Il Battista ha preparato e favorito la rivelazione di Gesù a Israele. Le autorità religiose di Gerusalemme vollero essere illuminate dalle parole del Battista e per tale ragione gli mandarono un'ambasceria. Ma purtroppo non accettarono la sua testimonianza. Non vollero riconoscere Gesù come Messia e figlio di Dio, nonostante la proclamazione chiara ed esplicita del Battista. Dopo aver citato in suo favore la testimonianza del Battista, Gesù ne porta una maggiore: le opere che compie. Tra esse occupa un posto di primo piano la risurrezione dei morti. I giudei non hanno mai sperimentato la presenza visibile di Dio e non sono in comunione con Lui perché non credono nel suo inviato. L'esperienza di Dio si concretizza nella dimora della sua parola nel cuore dell'uomo. Dio ha reso e continua a rendere testimonianza al Figlio suo nel cuore di ogni uomo. Solo chi accoglie la parola di Dio in sé accoglie la testimonianza del Padre. Dopo la testimonianza del Padre, Gesù si appella alla testimonianza delle Scritture. L'Antico Testamento deve fornire la fede in Gesù, perché parla di Lui. La legge era uno strumento di preparazione. Coloro che la capivano veramente, coloro che per mezzo di essa entravano nel disegno di Dio e vi corrispondevano meglio che potevano, erano guidati verso il termine voluto dal Padre, Gesù Cristo, nel quale solo è offerta la vita eterna. I giudei che studiavano le scritture avrebbero dovuto essere le persone più preparate ad accogliere Gesù, ma purtroppo i giudei non vogliono credere in Gesù. A differenza dei giudei che ricevono gloria gli uni dagli altri e perciò non possono credere, Gesù non riceve gloria dagli uomini, non cerca il loro plauso. L'amore dei giudei per la gloria umana è l'amore dell'uomo per la falsa grandezza. Gli avversari sono ostinati nella mancanza di fede perché amano più la gloria degli uomini che quella di Dio. Questi increduli ostinati avranno come accusatore il loro stesso profeta, Mosè, perché essi non credono neppure ai suoi scritti. I giudei che non credono in Gesù non credono neppure in Mosè. Non sono veri figli di Abramo, ma sono discendenti del diavolo. La loro mancanza di fede smentisce la venerazione che dicono di avere verso questi padri del popolo eletto. Mosè ha scritto di Gesù. Egli è il centro delle scritture. La legge e i profeti parlano di lui e gli rendono testimonianza. I nemici di Gesù non credono agli scritti di Mosè, a maggior ragione non possono credere alle parole del Figlio di Dio. Rifiutando Cristo, i giudei dimostrano di non credere neppure in Mosè. Gesù accusa i giudei di non credere nella sua persona divina perché non cercano la gloria di Dio, ma la propria. La condotta dei giudei è un ammonimento anche per noi, perché non ci serviamo della religione per il nostro prestigio o tornaconto umano. Lo zelo religioso può essere talvolta un'occulta sublimazione del nostro orgoglio. Ci serviamo di Dio invece di servire Dio. La Chiesa, come Cristo, non deve cercare la gloria umana. Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti della salvezza. La Chiesa non è costituita per cercare la gloria sulla terra, bensì a diffondere, anche col suo esempio, l'umiltà e l'abnegazione. Confrontare la Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II, capitolo 8.